nostra psicologa preferita Sara Bertoni. Ciao Sara, buongiorno.
Bentornata, ciao, bentornata. Ciao, che piacere averti con noi. Oggi davvero un'altra puntata che ci aiuta a capire un sacco di cose che riguardano la nostra mente, ma non solo, oserei dire oggi.
Non solo, esatto Peter, perché oggi parleremo del microbiota intestinale, ho detto bene, e il suo rapporto col cervello. Però partiamo da capo. Che cos'è innanzitutto il microbiota, Sara?
Sì, è una parola abbastanza strana, però è un qualcosa di molto semplice. Lo potremmo riassumere con la flora batterica intestinale, che magari è una parola già più conosciuta. Comunque, il microbiota in generale è la popolazione di batteri che ci abitano a livello intestinale, ma non solo, quindi anche a livello della pelle, eccetera. Ma noi ci focalizzeremo sulla parte appunto del microbiota intestinale. Questo perché la popolazione di batteri intestinali modulano non solo il funzionamento appunto gastrointestinale, ma anche il funzionamento del nostro cervello. Perché i due, quindi l'apparato gastrointestinale e il cervello, riescono a comunicare e comunicano attraverso degli ormoni, un nervo specifico che si chiama nervo vago e il sistema immunitario. Quindi il microbiota intestinale, quindi la flora batterica, può modulare il funzionamento del nostro cervello e quindi il nostro comportamento. Quindi un microbiota, quindi una flora batterica in equilibrio, porta a uno stato di benessere e ce ne accorgiamo tutti, secondo me, ma numerosi fattori possono alterarlo e quindi si parla di disbiosi intestinale, quindi quando c'è una flora batterica alterata, e ci sono infatti delle evidenze che in determinati disturbi ci sia proprio un'alterazione di questo microbiota intestinale.
Senti Sara, ma ci puoi fare qualche esempio?
Sì, andiamo sul pratico. Possiamo parlare, ad esempio, ci sono studi sul morbo di Parkinson e la malattia di Alzheimer. In particolare, nel caso del morbo di Parkinson, si sono notati dei disturbi a livello intestinale prima delle successive difficoltà motorie, e si pensa che queste appunto disbiosi intestinali, quindi queste alterazioni, possano portare a uno squilibrio del sistema immunitario, visto che dicevamo, no, che i due comunicano, sì, rendendolo parzialmente poi responsabile di quelli che saranno i disturbi motori. Mentre nell'altra malattia, che è quella di Alzheimer, le alterazioni, quindi le disbiosi del microbiota, potrebbero portare a un aumento della permeabilità dell'intestino, quindi è più permeabile, significa che passano molte più sostanze, con vari quindi anche spostamenti di batteri in posti in cui non dovrebbero stare, e questo è stato associato ai fattori di rischio per lo sviluppo poi della malattia.
Ecco Sara, ma quindi uno squilibrio del microbiota potrebbe portare a malattie, ma solo in età adulta?
Ecco, assolutamente no. Infatti ci sono studi che mostrano quanto è importante un buon microbiota, una buona flora della donna durante la gravidanza per la salute del bimbo, proprio perché il microbiota materno, quindi la flora batterica della mamma, andrebbe a influenzare quello del bambino, che a sua volta quindi poi opera sullo sviluppo del cervello del bambino. E ci sono varie evidenze sul fatto che i bambini con autismo, quindi adesso ci spostiamo in un'altra problematica tipica dell'età evolutiva dei bimbi, presentano un microbiota intestinale, quindi una flora alterata. Infatti rispetto ai bimbi a sviluppo tipico, che sono quindi quelli che non presentano autismo, il microbiota dei bambini con autismo è più ricco di alcuni batteri, che sono quelli un po' più cattivelli, ed è più povero di altri. In particolare è più povero dei batteri buoni, come possono essere i bifidobatteri, prendiamo il nome così un po' come un'etichetta. Infatti capita spesso che i bambini con autismo presentino anche dei disturbi gastrointestinali.
Senti Sara, ma in che modo queste alterazioni possono favorire lo sviluppo di autismo in questo caso?
Sì, ecco, quello che più ci può aiutare a comprendere il ruolo della flora batterica del microbiota intestinale è raccontare che cosa succede alla, un'altra parolona stamattina, barriera ematoencefalica, che sembra una parola assurda, ma è molto semplice. È una barriera, è una parete di protezione che è attorno al nostro cervello e fa da filtro, quindi permette ad alcune sostanze buone di passare, quindi alimenta il buon funzionamento del nostro cervello. Altre invece che sono nocive non possono passare. In questo modo il nostro cervello rimane in salute. Cosa succede? In diversi studi hanno riportato una modificazione, quindi un cambiamento di questa barriera, di questa protezione del cervello, nei soggetti con autismo. In particolare avrebbero una barriera più facilmente permeabile, quindi filtra male in un qualche modo le sostanze, quindi favorisce il passaggio appunto di sostanze che non sono buone. E guarda caso, e qui arriva il collegamento, il microbiota intestinale, quindi la flora batterica, è un potentissimo regolatore dell'integrità di questo filtro, quindi della barriera ematoencefalica.
Quindi insomma c'è una relazione direttamente, come dire, rapportata al nostro cervello, che parte tutto da questo apparato che è la nostra parte, no, dei batteri che abbiamo all'interno, esatto, del nostro corpo, no? E quindi insomma,
esatto, quindi secondo me è un po' anche il detto siamo ciò che mangiamo, non è poi
ecco, non siamo così lontani, insomma.
E anche, esatto, per voi ricercatori stare attenti a questi segnali potrebbero anticipare appunto un po' delle malattie che potrebbero arrivare, riferito appunto a questo cambiamento dei nostri, della nostra,
sì,
parte batterica.
La ricerca è molto orientata su quello, sì.
Okay. Quindi continuate così, continuate a ricercare, bravi, e grazie delle tante belle informazioni, Sara.
Grazie,
grazie
Sara.
A voi.